E allora, 10:22, come annunciato, siamo in collegamento con Guido Caldiron. Buongiorno Guido, anzitutto, grazie come al solito per la presenza.
Buongiorno.
Allora Guido, prima di entrare in collegamento telefonico con te abbiamo provato un po' a introdurre il tema di oggi, che si potrebbe definire, come dire, Corsica ieri e oggi, ma ieri insomma è uno ieri abbastanza prossimo. E citavo una serie di reportage televisivi che mi è capitato di vedere su alcuni canali di informazione francese, dal titolo molto roboante Corsica, l'impero del crimine. E tutto ciò, insomma, a me personalmente ha fatto un po' di impressione, perché in un passato non troppo lontano, quando eravamo un po' più giovani, quando si parlava di Corsica si pensava, insomma, venivano alla mente altre immagini, altri tipi di movimenti. Ecco, innanzitutto ti chiederei un po' come può nascere un reportage televisivo con un titolo come questo, che cosa è successo in Corsica negli ultimi 15 anni per passare da un contesto in cui probabilmente il problema politico era quello più importante nell'isola, a quello attuale in cui sembra essere la criminalità il problema principale corso per lo Stato francese, oppure c'è anche qualcos'altro?
Ah, diciamo che forse per rispondere alla tua domanda, la cosa diciamo che va ricordata è che cosa sta succedendo in Corsica. Allora, mentre, come dire, storicamente l'attività del movimento nazionalista ha conosciuto anche una sua diciamo propagine in un movimento clandestino che è il Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica, che ha diciamo costruito negli anni una serie di azioni di tipo militare, tendenzialmente delle azioni di plasticage, come si dice in francese, insomma, che si capisce chiaramente cosa significa, insomma, di azioni dinamitarde, diremmo in italiano corretto, prevalentemente nei confronti delle seconde case che cittadini francesi possiedono sull'isola per turismo, delle costruzioni speculative che sono state fatte in alcune parti particolarmente belle della costa corsica e in generale lacci turistici, eccetera eccetera. Questo perché storicamente il nazionalismo corso, il movimento di liberazione nazionale della Corsica, insomma, come dir si voglia, affonda le proprie origini molto lontano nel tempo, ma più recentemente tra gli anni 60 e 70, nella volontà di come dire, smarcare l'isola da questa idea di essere il terreno di vacanza dei francesi, e che in questa dimensione di essere il terreno di vacanza dei francesi tutto fosse consentito. Quindi storicamente l'attività, diciamo, clandestina si è prioritariamente, ma non solo, indirizzata verso questi obiettivi, cioè denunciare da un lato politicamente con iniziative politiche, manifestazioni eccetera, e poi sul piano dell'azione violenta, diremmo così, tendenzialmente quello che è stato fatto è diciamo distruggere alcune residenze speculative, compiere degli attentati nei confronti della presenza di questa industria turistica speculativa, che tende a trasformare l'isola in una cosa di proprietà di quello che i corsi ritengono essere uno stato straniero, cioè la Corsica. Questo è accaduto anche di recente, anche la scorsa settimana c'è stata una cosiddetta notte blu, come i francesi definiscono, appunto queste notti di attentati con 24 azioni contro altrettanti obiettivi, villaggi, ville, eccetera, eccetera. E questo è, diciamo, un quadro molto generale, generico della situazione. Però che cosa è accaduto di recente che ha diciamo fatto alzare l'attenzione in Francia in particolare? ci sono stati una serie di omicidi, diciamo che in Corsica ci sono stati una ventina di omicidi nel corso di quest'anno, ma gli ultimi due omicidi hanno attirato l'attenzione di chi si trattava, chi sono gli uccisi. Sono Jacques Nasser, che è stato ammazzato alla metà di novembre ad Ajaccio, che era il presidente della Camera di Commercio della Corsica del Sud, quindi un uomo molto importante per quanto riguarda gli affari. La Corsica è sostanzialmente divisa in due aree amministrative, Bastia al nord e Ajaccio al sud, e soprattutto un altro omicidio a metà di ottobre, sempre ad Ajaccio, con diciamo una tecnica da film giallo, insomma, nel senso che quest'uomo è stato ammazzato, freddato, mentre stava facendo benzina in una stazione di servizio alle porte appunto della città di Ajaccio, di Antonio Sollaccaro. Antonio Sollaccaro era invece, se Jacques Nasser era un uomo degli affari, sebbene si fosse legato recentemente, e adesso diremo con chi, insomma, ai nazionalisti, Antonio Sollaccaro invece è un grande nome, diciamo, perché ha seguito la storia del movimento nazionalista corso, perché era l'avvocato, uno dei più grandi, più noti avvocati di Ajaccio e della Corsica, e diciamo storicamente uno degli avvocati dei nazionalisti, cioè colui che ha difeso tutti quelli che sono passati per processo, tendenzialmente passati per processo poi non nelle corti appunto locali, ma a Marsiglia piuttosto che a Parigi, dove spesso i processi per terrorismo vengono avvocati in base ad una norma che li fa, diciamo, una questione di Stato, quindi molto spesso sia coloro che sono stati processati per vicende legate al territorio di Euskadi, compreso del Paese Basco, compreso in territorio francese, come i nazionalisti bretoni e qualcun altro nel Giura, nell'Alsazia, eccetera, eccetera, i processi sono stati avvocati da questa specie di Corte Suprema di Parigi. Allora, perché questi omicidi sono importanti? Sono importanti perché fanno capire che sta succedendo qualcosa in Corsica, e che quindi al di là dei toni enfatici o preoccupati dei reportage francesi, è chiaro che un problema si sta ponendo. E qual è il problema che si sta ponendo, per far capire qualcosa a chi ci ascolta? Si sta ponendo il problema che, diciamo, il movimento nazionalista corso aveva conosciuto a metà degli anni 90, all'inizio metà degli anni 90, una serie di guerre intestine che avevano portato anche ad attentati spettacolari, addirittura autobombe a Bastia, eccetera, eccetera, e la morte di differenti elementi, di differenti figure del nazionalismo. Due correnti si erano divise all'epoca, due correnti che da una parte vedevano, diciamo, molto così, con termini molto generici, quelli più disposti a una trattativa con lo Stato francese e anche più disposti a gestire economicamente, insomma, le questioni più legate agli affari, ecco, e una componente più irriducibile sul piano della trattativa e anche un po' meno legata alle questioni del denaro, insomma. Non so se il ragionamento si capisce, insomma, però c'è un problema. C'è un problema, insomma, noi siamo abituati a ragionare di movimenti nazionalisti in Europa, chiamiamoli così, con caratteristiche prevalentemente politiche. In Corsica è successo che perlomeno dagli anni 80 in poi ha la componente squisitamente politica di rivendicazione nazionale, quindi l'autonomia, la fine delle speculazioni edilizie, come si diceva nell'isola, l'uso della lingua e quant'altro, si sono mescolate una serie di elementi molto forti di controllo dell'economia locale a vari livelli. Questo ha prodotto una deriva in seno al nazionalismo corso, in cui alcuni settori si sono sostanzialmente trasformati, hanno fatto della loro appartenenza al nazionalismo in realtà più una questione di controllo dell'economia locale, dei traffici locali, eccetera, eccetera. Dobbiamo anche calcolare una cosa: la Corsica è, rispetto alla situazione francese, l'unica regione in cui storicamente è esistito un fenomeno mafioso, diciamo una criminalità organizzata a base di clan, a base di famiglie, sul modello proprio di quelle italiane, insomma la mafia siciliana piuttosto che la 'ndrangheta, che hanno lungamente, diciamo, attraversato la storia del libro. Quindi in qualche modo, se nel resto della Francia la dimensione che noi conosciamo, cioè quella del pizzo, quella dei tanti agli imprenditori, ai piccoli commercianti, quella del controllo anche sulla mano d'opera, eccetera eccetera, come accade in alcune regioni del sud dell'Italia attraverso le organizzazioni criminali, diciamo, accade più o meno allo stesso modo in Corsica, cosa che non c'è, diciamo, in maniera evidente perlomeno nel resto del territorio, quello che è comunque il territorio della Repubblica Francese. Il coincidere di tutti questi elementi ha fatto sì che anche il nazionalismo corso abbia conosciuto questo, si sia in qualche modo mescolato a queste vicende. Questo non significa che tutto il nazionalismo sia uguale, ma diciamo ampi settori sono finiti in qualche modo in questa situazione. Forse qualcuno ricorderà che negli anni 90 il movimento, diciamo, storico che ha dato la componente, che ha costruito la componente militare del nazionalismo corso, si chiamava FNC, cioè Fronte Nazionale di Liberazione della Corsica. Qualcuno ricorderà queste conferenze stampa nei boschi, delle montagne del centro della Corsica, con persone, diciamo, con il passamontagna e la bandiera, ovviamente con la testa di Moro dietro, e però degli armamenti assolutamente incongrui, diciamo, per un paese europeo, cioè fucili d'assalto, bazooka, strumenti di precisione, missili di terra-aria, cioè delle cose che, come dire, insomma, sì, era più facile vedere magari sull'altra sponda del Mediterraneo o addirittura in Afghanistan, certo, no? Come livello. Questo un po' segnalava, per un territorio in cui la guerra non c'è, che se ne dica, insomma, anche se si è dalla parte, diciamo, del nazionalismo e si sogna l'indipendenza della Corsica, non si può descrivere la situazione corsa come una situazione di guerra. Forse non si è nemmeno mai raggiunti i livelli che si sono raggiunti di militarizzazione del territorio, che si sono raggiunti nelle sei contee dell'Irlanda del Nord, insomma, tanto per capirci, non si sono quasi mai visti, diciamo, i carri armati in Corsica. Si sono visti al debutto negli anni 70 delle occupazioni delle terre, qualche blindato, insomma, ma non erano veri e propri carri armati che Parigi mandasse lì. Quindi, insomma, questi armamenti terribili mostrati nelle conferenze stampa dicevano che c'era un problema, dicevano che c'era, appunto, in Corsica un precipitare di elementi. Quelle armi in realtà molto probabilmente venivano da un ingente traffico di armi che si dice la mafia corsa, con i nazionalisti, controlli da tempo in scambi e in triangolazioni con la mafia siciliana, la 'ndrangheta calabrese e altri circuiti criminali in giro per il bacino del Mediterraneo. Il fatto, non so, che ormai i latitanti di mafia o di 'ndrangheta molto facilmente vengano arrestati sulla Costa del Sole in Spagna, e che tutta la costa catalana sia diventata, con lo sviluppo, lo è stato perlomeno fino a qualche anno fa, che i soldi, diciamo, della criminalità del sud dell'Europa finissero nel boom edilizio della costa catalana, ci dice che la Corsica, che è lì un po' in mezzo, sia potuta diventare un luogo di passaggio. Allora, tutto questo per dire che cosa? Per dire che probabilmente i toni, diciamo, che si usano in Francia sono sempre i toni di chi guarda quel territorio non riconoscendolo come una vera parte della Francia. Diciamo che c'è nello sguardo reciproco tra francesi e corsi questo elemento: i corsi guardano la Francia e non si sentono francesi, e i francesi guardano la Corsica e non la pensano Francia. Tutto questo non ha portato, diciamo, a una autonomia amministrativa, se non a una vera e propria indipendenza, che avrebbe probabilmente aiutato entrambe le parti. Diciamo che anche soltanto un'autonomia amministrativa molto forte avrebbe potuto dare alcune risposte. Bisogna anche considerare che la Francia, diciamo, con la cultura giacobina, erede, diciamo, della concezione quasi mistica dello Stato, della costruzione quasi religiosa dello Stato avvenuta dopo la rivoluzione, ed è questo un mito paradossalmente di sinistra, ma su questo, insomma, ci sarebbe molto da dire, non ha praticamente mai concesso alle proprie regioni, anche laddove esistono delle minoranze o delle nazioni, dice questo termine, negate, una forma di autonomia, diciamo, molto semplice, come quella delle nostre regioni a statuto speciale. Cioè, per dirlo, in Francia né la Bretagna né la Corsica né una parte di Euskadi hanno una autonomia regionale diversa da quella dell'Île-de-France. Sì, hanno un pochino, la Corsica ha alcune zone di dove c'è un regime fiscale diverso perché ci sono i porti, eccetera, ma in realtà, insomma, la grande questione è che l'autonomia politica è pari a quella di Marsiglia piuttosto che della banlieue parigina. Insomma, non ci sono novità. Tutto questo, diciamo, ha creato però dalla metà degli anni 90 appunto un clima molto complesso. La guerra che aveva opposto due tendenze sostanzialmente, proprio a essere molto riassuntivi, insomma, della vicenda: da una parte c'era l'area legata a Concolta, alle componenti di sinistra, per così dire, o almeno per lungo tempo di sinistra del nazionalismo corso, e quelle più meno disponibili, diciamo, a una trattativa con lo Stato francese, da un lato, con una formazione anche militare clandestina denominata FLNC Canal Historique, e dall'altra parte la MPA, o Movimento per l'Autodeterminazione, con un settore, diciamo, armato chiamato sempre Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica, ma canale abituale. Guerra molto lunga, parecchi morti, parecchie eliminazioni, con un che hanno anche dato vita a un sistema di vendette. Insomma, un'altra cosa che si dice della Corsica, questa sta nei manuali di etnologia, ma insomma c'è chi potrebbe anche parlare di una visione un po' razzista dell'isola, è la questione della vendetta. Cioè, storicamente, in una società fatta a clan, fatta a famiglie, fatta a piccoli gruppi che non riconoscono alcuna autorità, questo nella storia ovviamente, non oggi, nella vita pubblica, il fatto di essere colpiti produce inesorabilmente una catena di vendette, per cui, esattamente come accade nella vita dei privati cittadini, questo si è prodotto anche nella guerra del nazionalismo, per cui sono stati poi ammazzati figli, nipoti, eccetera. Quindi sostanzialmente una tragedia. Da questa tragedia si è usciti nel corso dell'ultimo decennio, anche se l'approdo non è stato dei migliori, nel senso che in realtà è stato, durante la gestione di Sarkozy ministro degli interni e poi negli ultimi anni, che in qualche modo c'è stato un riavvicinamento politico del nazionalismo a Parigi, nel senso si è cominciato a immaginare che ci potesse essere una trattativa, eccetera. Dobbiamo anche considerare che non tutto il nazionalismo corso è, parlo proprio dei soggetti di estrema sinistra o di sinistra, perché storicamente, per esempio, una parte dei leader nazionalisti si sono formati a Marsiglia, si sono formati nelle università o di Marsiglia o di Parigi, e non necessariamente c'è una corrente, diciamo, di questi giovani nazionalisti degli anni 60-70 che studiavano ad esempio legge, erano espressione delle famiglie dell'aristocrazia, insomma, dei proprietari di terra, comunque della borghesia corsa, e alcuni di questi hanno frequentato gli ambienti di destra in quelle università, anche perché nelle facoltà di legge, un po' come da noi, insomma, no? Storicamente c'era una presenza di destra, e quindi molto spesso si sono creati anche dei rapporti di lunga data, dei rapporti che sono continuati nel tempo, magari con figure che poi invece hanno fatto fortuna nella politica della destra francese. Da qui anche un po' una relazione particolare che si è avvertita in alcuni momenti con l'entourage di Sarkozy. Questo mentre storicamente, diciamo, la sinistra francese cieca, ma questo lo si può dire, insomma, nei confronti delle questioni nazionali, difficilmente le aveva sposate l'estrema sinistra alla fine degli anni 70, ma insomma poi dopo questa cosa non è mai stata ripresa. Quindi, diciamo, il quadro è abbastanza complesso, ma ci dice che sì, forse i titoli della stampa francese sono esagerati, ma la situazione è abbastanza complessa, anche perché in realtà a questa situazione sembra sul punto di, dopo aver trovato, come si diceva, un difficile equilibrio, sembra che nell'ultimo anno sia sul punto di saltare nuovamente in aria. I due uccisi di cui si parlava prima, in particolare l'avvocato Sollaccaro, era un prossimo, un vicino a una figura storica del nazionalismo, che è Alain Orsoni. Alain Orsoni, che è stato lungamente uno dei capi del Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica e poi è stato negli anni 90 il fondatore dell'MPA, del Movimento per l'Autodeterminazione, quindi la componente, diciamo, più di destra e più legata agli affari, ma insomma questo è tanto per sintetizzare la vicenda, che è diventato negli ultimi anni presidente di una squadra di calcio, dell'Athletic Club di Ajaccio, che gioca nella Premier League francese, e che è un personaggio molto importante, cioè un personaggio che ha avuto un ruolo nel movimento nazionalista e ha un ruolo molto molto importante nella economia, in particolare della zona di Ajaccio, cioè della Corsica del Sud, del dipartimento della Corsica del Sud. Tutti e due i morti illustri, diciamo, di questi ultimi mesi erano vicini a lui. L'altro morto, questo Jacques Nasser, questo presidente della Camera di Commercio, sedeva nel consiglio di amministrazione della Ajaccio Club e, come dire, si capisce che è in atto, no, si può immaginare che sia in atto una nuova guerra. Per quale obiettivo? Questa volta non c'è una rivendicazione esplicita da parte di una componente piuttosto che di un'altra, non c'è una guerra politica che diciamo stia dividendo i nazionalisti, non c'è nulla di evidente. C'è evidentemente invece qualcosa di sottotratto. Addirittura Orsoni è arrivato, dopo questi due omicidi, a dire: io mi sento minacciato, a chiedere, paradosso, diciamo, per un nazionalista verrebbe da pensare, la protezione dello Stato francese, la protezione dei servizi di sicurezza. Dobbiamo immaginare anche che in un'isola tutto sommato piccola, dove da sempre sono in azione polizie politiche e strutture speciali dello Stato francese, tutto questo accada in uno scenario in cui, come dire, c'è qualcuno che controlla, no? Cioè c'è qualcuno che in qualche modo tiene d'occhio la situazione. Il fatto che ci siano stati 10 morti e che nelle ultime mesi ci sia un morto alla settimana e che cresca, diciamo, il livello del ruolo di queste persone uccise, e che non sono assolutamente degli sconosciuti, quindi probabilmente anche persone che non sfuggono al controllo degli apparati di sicurezza, fa pensare che stia accadendo qualcosa che appunto è difficile definire. È l'ennesimo regolamento dei conti all'interno della famiglia nazionalista. Dobbiamo considerare che negli ultimi anni dei gruppi si sono smarcati, cioè dalla costole tradizionali delle diverse famiglie politiche, dei giovani si sono staccati con l'idea di riprendere in qualche modo lo scontro con Parigi, ma anche di non essere più così legati ai clan, diciamo, del potere nazionalista, insomma, che in qualche modo avevano riprodotto all'interno della famiglia degli autonomisti, dei regionalisti, dei nazionalisti, delle logiche simili a quelle della politica ufficiale della Corsica, che è sempre stata tradizionalmente controllata dai proprietari terrieri, dall'aristocrazia, dalla mafia, no? Ci sono un paio di famiglie corse rigorosamente legate ai gollisti o ai liberali, quindi al centrodestra francese, che si sono spartiti da decenni i seggi appunto attribuiti ai due dipartimenti. Quindi è una situazione assolutamente paradossale a cui in qualche modo il nazionalismo ha finito per assomigliare. Dei giovani militanti, anche con azioni violente, hanno cercato in questi anni di sottrarsi a questa immagine. Quindi queste morti hanno a che fare con questo fenomeno? Diciamo che non si capisce, sostanzialmente non si capisce. Sullo sfondo c'è quello che la stampa francese descrive come un'altra vicenda di questa stagione, cioè la fine dei clan della mafia. Cioè, tradizionalmente, anche qui sul terreno del controllo della criminalità organizzata, la Corsica era in mano ad un pugno di famiglie mafiose, arresti, fughe all'estero, fughe in America Latina, controllo delle droghe in altre regioni, bla bla bla, hanno portato, diciamo, alla fine di questi clan, a una parcellizzazione, diciamo, della rete mafiosa, e quindi dal punto di vista dello Stato francese, che preferisce avere degli interlocutori certi o delle persone certe da poter controllare, anche alla difficoltà di controllare quello che sta accadendo. In questo scenario si produce quello che è accaduto. Aggiungo una cosa a titolo di cronaca: il livello della criminalità organizzata in Corsica, per farlo capire a chi ci ascolta, è tale che una rete televisiva ha prodotto una serie di telefilm dedicati alla mafia, cioè una serie di telefilm che si chiamano Mafiosa e raccontano la lotta tra due fratelli eredi appunto di un clan per il controllo del potere, ed è una delle serie, diciamo, che va di più in questo momento in Francia, quindi capire, anzi andava di più perché è una serie degli ultimi anni, per capire qual è il livello anche dello sguardo che l'opinione pubblica non insulare, non corsa, ha su questa regione, considerata come una specie di Disneyland di tutti i pericoli, di tutte i mondi criminali, da quello politico a quello esplicitamente appunto mafioso. Questo è un po' il quadro, che non è appunto facilissimo da descrivere, ma insomma più o meno il riassunto potrebbe essere questo.
Senti, a questo proposito, in chiusura, il ministro degli interni francese Manuel Valls, di cui abbiamo parlato spesso insieme perché è un po' il più sarcosista dei ministri socialisti, mi pare proprio in occasione dell'ultimo omicidio, è andato in Corsica e ha detto la frase topica che dicono i ministri degli interni francesi in queste situazioni: la Corsica è la Repubblica. La Corsica è parte della Repubblica, che sono le stesse identiche cose che diceva Sarkozy quando ministro dell'interno andava nelle banlieue dove si erano verificati dei disordini o delle rivolte. Ecco, la Corsica è un'altra delle banlieue francesi, anche se molto particolare, oppure una situazione diversa?
Ma sì, in parte lo è, anche se appunto è una banlieue molto particolare per quello che dicevamo prima, nel senso che in realtà paradossalmente lo Stato francese ha in Corsica agito su due piani, cioè ha represso, c'è una lunga lista, diciamo, di detenuti in corsi, sempre meno, ma ce ne sono ancora condannati a pene molto pesanti nelle carceri francesi. Il movimento nazionalista ha pagato, diciamo, un prezzo da questo punto di vista molto forte. Quindi lo Stato francese ha da un lato represso ciò che in qualche modo i fenomeni che dalla Corsica si muovevano, magari non sempre facendo la cosa giusta, ma insomma per cercare di modificare lo scenario politico dell'isola. E dall'altra parte ha storicamente riconosciuto invece ai potentati la possibilità di agire. Quindi diciamo che in qualche modo lo Stato francese, proprio anche per i rapporti, diciamo, che si diceva sono intercorsi, insomma, a tutti i livelli, soprattutto con la destra politica e con questo, diciamo, controllo a tappeto del territorio che le famiglie più importanti della Corsica hanno sempre avuto anche dal punto di vista elettorale, ha sempre riconosciuto che in qualche modo in Corsica vi fosse un regime speciale. Cioè la Corsica non ha lo stesso tipo, ha le stesse regole della Repubblica Francese, le stesse norme, ma di fatto, diciamo, la vita scorre su binari un po' diversi. Il problema è che appunto questo gap, questo divario tra il fatto di reprimere alcune tendenze e quasi incoraggiare altre, ha creato questa specie di bomba sempre pronta a esplodere, che è la Corsica. In Corsica non c'è in realtà un problema, non c'è stato un problema di povertà, anche se, come dire, questa grande quantità di soldi, non si verrebbe facile, diciamo, il paragone con la Sardegna, insomma, anche se è molto più grande, non hanno assolutamente toccato tutta la popolazione, cioè in Corsica sono girati tanti soldi, girano tanti soldi, una parte della popolazione si è arricchita in modo incredibile, ci sono delle vere e proprie fortune, però quelle fortune spesso si sono costruite sulla base di precedenti fortune, cioè chi possedeva la terra è diventato anche poi un imprenditore del turismo, eccetera, eccetera, o controlla le imprese marittime che assicurano il trasporto, insomma, con la Francia. Una parte della popolazione, ovviamente soprattutto nell'interno, ma non solo, e nelle aree urbane, non è cresciuta. C'è stato addirittura un fenomeno di xenofobia a un certo punto in Corsica. Qualcuno ricorderà le scritte arabi fora che insomma arrivavano dalle fotografie magari di chi andava in vacanza nelle strade di Bastia o di Ajaccio, scritte in corso, ma che chiedevano, diciamo, la cacciata della presenza dei lavoratori maghrebini, proprio perché la situazione economica e sociale dell'isola non è uguale. Soldi ne girano tanti, ma non girano per tutta la popolazione. Quindi non so se si può dire che esattamente la Corsica è una banlieue. Lo Stato francese ha avuto vari atteggiamenti, non ha mostrato solo la faccia feroce della repressione, e una parte, cioè soprattutto la destra, ha sempre lucrato elettoralmente e con i propri affari con, diciamo, questo controllo politico non proprio pulito della popolazione. È chiaro che, diciamo, la Corsica rimane un grande problema da risolvere della Repubblica Francese. Il vero problema è che purtroppo non viene da pensare che un governo di sinistra, per quello che è la sinistra francese, è brutto dirlo, ma se una chiave di lettura della situazione corsa poteva averla Sarkozy, è difficile che ce la possa avere Hollande, per quello che dicevamo prima, perché se non si viene meno al riconoscimento della sacralità del vincolo e si pensa alla vita delle persone, cioè la sacralità del vincolo del territorio corso con Parigi, con lo Stato francese, si immagina che si possa arrivare a una a delle forme di regionalismo avanzato, diciamo che i nazionalisti sono elettoralmente intorno al 10% dei voti, più o meno non vanno molto, molto al di là, sono stati lungamente divisi. Il vero problema, non si può parlare di un referendum per l'indipendenza, ma forse si può immaginare delle forme di regionalismo e di progetti regionali che magari colloquino di più la Corsica negli scambi con le regioni mediterranee piuttosto che con la Francia. Se non si immagina questo, non si può risolvere nulla, ma non credo che un governo come sono i governi della sinistra, così segnati dal mito giacobino in Francia, potranno mai affrontare concretamente una cosa del genere. Quindi è un po' una situazione senza sbocco. Valls è andato qualche tempo fa in visita ad Ajaccio, si doveva inaugurare una statua di Pasquale Paoli, l'eroe indipendentista del Settecento, l'uomo a cui ancora si rifanno, che condusse la Repubblica Corsa. Questa statua non è stata inaugurata, di questa statua che il comune di Ajaccio aveva ordinato e che era stata costruita per essere posta anche al Palazzo di Giustizia di Ajaccio il giorno della visita al Ministro degli Interni, non è stata inaugurata, come dire, un segno che appunto ancora una volta c'è questa difficoltà a riconoscere la specificità e la storia. E quindi in qualche modo sono due lingue che si parlano. Ecco, se vogliamo, quello che è simile alle banlieue da questo punto di vista è che in qualche modo in Corsica si parla proprio un'altra lingua, ecco, quindi cioè, non è nemmeno un gioco di parole, perché il corso è, insomma, un dialetto italiano sostanzialmente, quindi non è certo il francese, ma è questo, cioè in Corsica si vive e si parla in un'altra lingua, cioè c'è una dimensione diversa. Questo chiunque, insomma, forse anche il più distratto dei turisti che vada lì soltanto per cercare il mare pulito, se ne sarà reso conto, cioè la Corsica ha un'altra dimensione rispetto alla Francia. Però questo è un discorso lungo, perché secondo me si potrebbe fare, anche se è meno evidente, meno forte, meno segnato da elementi, diciamo, come possono essere l'insularità, che rende diversi per motivi evidenti, cioè di mezzo il mare, questo discorso si potrebbe fare, insomma, anche per la parte nord di Escalda. potrebbe fare in modo altrettanto netto per la Bretagna, che non è per niente separata da Parigi, con 3 ore e mezza di decennio ci arrivi, insomma. Però il vero problema da questo punto di vista è che la Francia non ha mai riconosciuto queste situazioni, e queste situazioni si trascinano più o meno cercando di essere addormentate dai soldi, dalle clientele locali, dai equilibri locali che via via si creano, e poi quando invece le cose trascimano da ondate di repressione, incarcerazioni, l'azione di infiltrati e di apparati della repressione per tenere tutto sotto controllo. È un po' una situazione senza esito. Penso che, tra l'altro, appunto, siccome questi omicidi a qualcosa mirano, e non si capisce ancora cosa, finché non sarà raggiunto l'obiettivo, si tratti di una guerra intestina, ai noi, diciamo, o di un regolamento di conti legato più a questioni affaristiche di controllo di posti di potere, soprattutto ad Ajaccio, non credo che potremo vederli fermare, non credo che sarà lo Stato a fermare un fenomeno del genere se non si riesce a capire che cosa c'è dietro, ecco.
Assolutamente. Va bene, Guido, ti ringraziamo moltissimo, come al solito. Per inciso, segnaliamo che mentre stavamo preparando questa trasmissione è giunta la notizia, insomma si sapeva, del viaggio di Hollande in Algeria per non chiedere scusa del passato coloniale, però per dire che tutto sommato l'occupazione coloniale dell'Algeria non è stata una cosa molto bella. Ecco, credo che questo potrà essere sicuramente l'oggetto di una delle nostre riflessioni future per il prossimo anno, anche magari partendo da quello di cui abbiamo discusso questa mattina.
Anche perché su questo, invece, su questo terreno è più facile aspettarsi qualcosa di positivo da un governo di sinistra, ecco, su questo sì, perché no, diciamo, il bilancio era catastrofico alla fine dell'anno.
Va benissimo. Ok, Guido, grazie mille, un abbraccione, e ci risentiamo con te l'anno prossimo a questo punto.
Va bene, grazie, un abbraccio a tutti. Ciao.
Passate da un minuto con questo speciale sulla Corsica. Noi terminiamo qui la puntata di oggi di Radio Euskadi, terminiamo anche Radio Euskadi per quanto riguarda l'anno di grazia 2012, dodicesima stagione per questa trasmissione.
Sul ricordo, con memoria venerabile, che Dio sia santo. la verde, de Guadalupe te paguen los muchos bienes que hiciste.
L'appuntamento è, per quanto riguarda Radio Scadi, a lunedì 7 gennaio, lunedì prossimo 31 di dicembre. Infatti seguiremo come sempre il Capodanno sotto Re Bibbia. Ricordiamo ancora di segnarvi la data dell'8 gennaio, tutti sotto Piazzale Clodio per chiedere la liberazione di Lander Fernandez. radioscadi@autistici.org è il nostro indirizzo di posta elettronica, e anche questa voce vi saluta perché fra poco, come abbiamo già annunciato, arriverà speciale Normale Follia per la consueta trasmissione di fine anno. E quindi ci lasciamo con la sigla terminale di Radio Euskadi.